State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Nella pagina sportiva di oggi apriremo con il tennis, perché mentre la stagione femminile è appena andata in archivio, quella maschile propone gli ultimi botti, con l'Italia al centro della scena mondiale tra le finals di Torino e la Coppa Davis a Bologna. Sarà comunque ampia la pagina dedicata al calcio, visto che a San Siro si sta concludendo proprio ora un turno che precede la pausa per le nazionali, nel quale alcune big hanno stentato e la Roma ne ha approfittato. In seconda ora, tempo permettendo, ci occuperemo anche di Formula 1 e di calcio australiano, tutto questo grazie al nostro Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Mi piace l'inciso, mi piace l'asterisco. Buongiorno a te Massimiliano, ben ritrovati.
Tutti coloro che ci ascoltano. Annunciamo cose che poi non ce la facciamo, insomma, ci proviamo.
Infatti l'impressione è quella. Comunque, cominciamo.
In attesa della conclusione del posticipo di Serie A tra Inter e Lazio, qui manca pochi minuti, partiamo dal tennis. Nelle ore scorse, infatti, a Torino sono scattate le ATP Finals, il torneo che vede in campo i primi 8 giocatori della classifica, anche se in realtà il campo dei partenti è stato determinato solo poche ore prima dell'inizio della manifestazione.
Eh sì, è stato determinato nella serata di ieri. Più o meno contemporaneamente Elena Rybakina ha vinto le WTA Finals battendo in finale il numero del mondo Arina Sabalenka, e nello stesso momento ad Atene Novak Djokovic superava in rimonta in finale con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-5 Lorenzo Musetti, conquistando il titolo numero 101 della carriera, per poi esultare come se fosse il primo. Ricordiamo che tra i pochi record che il 38enne serbo non ha ancora fatto suoi, c'è proprio il numero totale di tornei vinti. Il primato appartiene a Jimmy Connors in campo maschile, che ne vinse 109, anche se in un'epoca diversa nella quale alcuni tornei si disputavano addirittura su due o tre partite. Resta comunque quello il faro, i 109 titoli di Jimmy Connors, ma se vogliamo Djokovic punta a strappare l'ennesimo primato a Roger Federer, che di titoli in carriera ne ha vinti 103, per cui nel momento in cui è arrivato il successo numero 101, Djokovic ha veramente esultato con tantissima enfasi. Ci teneva a conquistare il torneo di Atene, dove tra l'altro si è trasferito da qualche mese, e dall'altra parte, come detto, la grande delusione per Lorenzo Musetti, che quest'anno ha disputato un'ottima stagione ma che ha perso 3 finali su 3. Alla fine Djokovic gli ha reso comunque omaggio e onore, sottolineando i suoi grandissimi miglioramenti sulle superfici dure, quelle veloci.
Kalispera Elana. If there is anything positive to take away, this is your performance, your level of tennis that has been incredible all week, especially today. Honestly, I played you many times on different surfaces, but I know that I hope you don't mind me saying, but you know, you probably play your best tennis in clay courts over the course of your career. But honestly, now your improvement on hard court is amazing. So keep it going. You're on the right path, and I'm sure the future is bright.
The future is bright. L'onore delle armi di Novak Djokovic a Lorenzo Musetti. Djokovic che aveva salutato anche il pubblico di Atene con le parole di greco che nel frattempo ha imparato. E insomma, a fare da perfetto contraltare la gioia di Djokovic c'era l'amarezza di Lorenzo Musetti, che era andato in Grecia con sostanzialmente un obiettivo, quello di ottenere i punti necessari per qualificarsi in extremis per le ATP Finals, torneo al quale accedono, lo ricordiamo, solo i primi 8 del ranking mondiale. Il 23enne di Carrara, che la settimana precedente era stato scavalcato in classifica da Ogier Assim, per riprendersi l'ottavo posto e quindi qualificarsi per Torino, avrebbe dovuto vincere il torneo di Atene. Invece i punti conquistati con la qualificazione alla finale lo avevano portato ad un non nulla dal canadese, ma ancora dietro, quindi in un colpo solo Musetti aveva perso il titolo ad Atene e la qualificazione alle finals, tra l'altro per la miseria di 5 punticini. E poi a correre in suo aiuto, in un certo senso, è stato proprio Djokovic, che già nel momento in cui gli ha stretto la mano, quando i due si sono poi salutati sulla rete, gli ha comunicato che a Torino Djokovic non sarebbe andato, decisione poi ufficializzata, spiegata, motivata con un infortunio alla spalla, per cui a Torino forfè di Novak Djokovic, ma in tabellone entra Lorenzo Musetti, per cui l'Italia avrà due rappresentanti all'ATP Finals, Sinner e Musetti. Era già successo nel 2021 quando giocarono sia Berrettini che Sinner, ma Sinner, che era arrivato a Torino da numero 9 del mondo, entrò in tabellone a Torino dopo l'infortunio di Berrettini, quindi c'è comunque una lieve ma significativa differenza. La notizia del forfè di Djokovic, tra l'altro, a Torino circolava, Djokovic durante la settimana aveva anche smentito il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, il quale aveva garantito che Djokovic sarebbe andato alle finals nel capoluogo piemontese. E quindi nel momento in cui Djokovic aveva smentito Binaghi si era capito che la sua presenza alle finals non era assolutamente garantita e scontata, ma c'erano comunque gli altri sei a Torino che attendevano di capire come si sarebbe completato il campo dei partenti, cioè chi tra Djokovic, Musetti e Aliassim avrebbe poi giocato. Bene, il premio onestà va a Carlos Alcaraz, che poco fa, quando gli è stato comunicato che al posto di Djokovic avrebbe giocato Lorenzo Musetti, ha risposto così.
Obviously, someone like Novak being in the group is always tough. The experience he has in this tournament, the level he has on indoor court, it's quite good. I lost to him in 2023, and I played great, but you know, he killed me. So to be honest, I prefer Lorenzo. That, I mean, I'm not gonna lie. But I mean, he deserves. If he's there, he deserves. It's because of the level he has put in on the matches, tournament he has done this year, and the level he showed this year, it was really, really high.
Insomma, lunga vita all'onestà di Carlos Alcaraz, che ha detto: Djokovic, nonostante l'età, recentemente alle finals mi ha ucciso, mi ha distrutto, per cui non mentirò, preferisco che ci sia Lorenzo Musetti.
E ora veniamo alla cronaca, visto che nelle ore scorse si sono disputati i primi due singolari e poi ci lanceremo, anzi ti lancerai nelle previsioni, visto che quest'anno Torino determinerà anche il numero uno del mondo.
Sì, allora, a scendere in campo per primo è stato proprio Carlos Alcaraz nel gruppo intitolato proprio a Jimmy Connors. Ha battuto Alex De Minoro, il quale poverino continua a scontrarsi con Alcaraz e con Sinner. Ha perso tutti e cinque i confronti diretti con lo spagnolo, ha perso tutti e 12 i confronti diretti con l'alto atesino. Alcaraz si è un po' complicato la vita perché nel primo set ha avuto tre palle per andare 5-1, invece il primo parziale l'ha portato a casa soltanto al tiebreak, più netto l'affermazione dell'Iberico nel secondo, il punteggio 7-6-6-2 per Carlos Alcaraz, che si assicura la prima posizione mondiale se vince le tre partite del girone intitolato appunto a Jimmy Connors. Le altre due lo vedranno scendere in campo contro Taylor Fritz e contro Lorenzo Musetti. Nell'altro raggruppamento in campo ben Shelton e Sasha Zverev, con il tedesco che si è appena imposto con il punteggio di 6-3-7-6. E proprio a Sasha Zverev hanno chiesto se ci siano chance per gli altri, tra virgolette, cioè per quelli che non si chiamano Alcaraz e Sinner. Ascoltiamolo.
To be honest, I think everybody is quite far from Yannick and Carlos at the moment. So it's not the perception, it's the truth.
Insomma, questa è la verità. La verità è che in questo momento Sinner e Alcaraz sono una spanna abbondante sopra tutti gli altri. Però tra i due è Sinner che parte favorito per il suo rendimento su questi campi, per il titolo conquistato lo scorso anno, per lo stato di forma degli ultimi mesi, anche se Carlos Alcaraz ha detto rispetto al passato ho fatto qualcosa di diverso per arrivare un po' più fresco a fine stagione. Viceversa, ascoltiamo cosa ha detto Yannick Sinner, al quale hanno chiesto anche se il fatto che a Torino si determini la prima posizione mondiale possa essere uno stimolo o eventualmente una preoccupazione in più.
Beh, sicuramente, sai, è un torneo molto importante, a prescindere del numero uno o no. Io, sai, essendo italiano, giocare qua a Torino, l'anno scorso ho avuto delle emozioni incredibili e quindi sono solo contento di essere qua, di giocare davanti al pubblico italiano, cercare di giocare un buon tennis e poi vediamo come vanno le cose, sai. Non voglio che definisca un torneo a fine anno con tutte le cose che siamo riusciti a a prenderci quest'anno, e quindi ovviamente cerchiamo di finire in modo positivo, però ecco, sono solo che contento di essere qua.
Le parole di Yannick Sinner a microfoni di Super Tennis. Non so se hai notato, ormai ogni volta che lui si presenta come Yannick italiano.
Ho notato. Sì. Doveroso ormai. Allora, intanto lasciamo il tennis e passiamo al calcio, perché è andata in archivio qualche secondo fa una undicesima giornata nella quale non sono mancate sorprese e novità. Riepiloghiamo per cominciare risultati e classifica, ora che è finita anche Inter-Lazio.
Eh sì, giornata che nelle prime quattro partite si è fatta un po' desiderare in quanto a gol realizzati. Si è aperta con la vittoria del Pisa sul Cremonese per 1-0, poi 0-0 tra Lecce e Verona, 0-0 tra Como e Cagliari, 0-0 nel derby della Mole tra Juventus e Torino. Dopodiché Parma-Milan 2-2, a Bergamo Sassuolo batte Atalanta 3-0, Genoa-Fiorentina 2-2, Bologna-Napoli 2-0, Roma-Udinese 2-0 con lo stesso punteggio di 2-0. Poco fa l'Inter ha battuto la Lazio, hanno segnato un gol per tempo per la squadra di Christian Chivu, Lautaro Martinez dopo 3 minuti, Bonny al 17° del secondo tempo. Ascoltiamo il gol che ha sbloccato la partita di San Siro, messo a segno dall'attaccante argentino e raccontato per DAZN da Pierluigi Pardo.
La pressione di Bastoni che non lo molla, Bastoni recupera palla, riapre verso Lautaro, Lautaro! Per l'1-0 Inter, 127 secondi, l'aggressività dell'Inter, il recupero palla veemente di Bastoni, il resto l'ha fatto Lautaro che nelle ultime 4 non aveva segnato in campionato. Era una breaking news, forse era una fake news, perché in meno di 2 minuti ritrova il gol.
Insomma, poi come detto l'Inter raddoppierà nel secondo tempo con Bonny, vedendosi anche annullato il gol del possibile 3-0 realizzato da Zielinski. In classifica dunque nuovo mini ribaltone in testa, adesso Inter e Roma guidano a quota 24, poi Milan e Napoli 22, Bologna 21, Juventus 19, Como 18, Sassuolo 16, Lazio Udinese 15 punti, Cremonese e Torino 14, Atalanta 13, Cagliari e Lecce 10, Pisa 9, Parma 8, Genoa 7, Verona 6, chiude la Fiorentina a quota 5.
E dicevamo delle novità di questa giornata, una rappresentata dal debutto di un campione del mondo come Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa e un'altra dalla prima vittoria in questo campionato di un altro campione del mondo, ovvero Alberto Gilardino.
Sì, il cui Pisa non vinceva una partita in Serie A dal 12 maggio 1991. Era praticamente appena terminata la guerra del Golfo dopo l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq di Saddam Hussein. La Georgia aveva appena dichiarato l'indipendenza dall'Unione Sovietica e i sovietici avevano occupato Vilnius nel tentativo di impedire l'indipendenza lituana. Vado avanti?
Insomma, un po' di tempo che non succedeva.
L'Italia era guidata dal settimo governo Andreotti con l'appoggio di PSI, repubblicani e socialdemocratici.
In Australia Pisa,
il primo ministro era Bob Hawke. Insomma, erano passati 12.598 giorni dall'ultima vittoria del Pisa in Serie A, un 1-0 al Bari con gol di Fiorentini, attesa durata appunto 34 anni, spezzata nella notte di sabato nella gara con la Cremonese grazie al colpo di testa di Idrissa Touré, mastodontico tedesco di origini guineane, che ha spezzato anche un altro piccolo tabù, visto che in questa stagione i toscani avevano segnato solo lontano dall'Arena Garibaldi. Insomma, inevitabile la festa con champagne che è stato stappato nello spogliatoio e poi lieve commozione mista a tanta soddisfazione da parte dell'allenatore del Pisa, Alberto Gilardino, che nel secondo tempo tra l'altro si era vista brutta contro la squadra di Davide Nicola. Ascoltiamolo.
È stata una partita credo equilibrata, nel miglior momento della Cremonese, con le giocate di basket, le giocate degli esterni della Cremonese, degli attaccanti, abbiamo dato il colpo del KO, siamo stati bravi a dare questo colpo del KO. Devo fare i complimenti alla squadra, ai ragazzi, a tutta la nostra gente, ai nostri tifosi, perché si meritano questa vittoria, quindi questa vittoria per la squadra e per i nostri tifosi. E perché comunque da luglio che abbiamo cercato tutti insieme di creare veramente un certo tipo di mentalità, di atteggiamento, per poi vivere serate di questo tipo. Arrivavamo da 4 risultati utili consecutivi, ma il sapore della vittoria è tutta un'altra cosa, quindi ci godiamo questa serata.
il sapore della vittoria che il Pisa ha riassaporato in Serie A dopo oltre 34 anni. E come dicevi, è stata una giornata nel segno dei campioni del mondo del 2006, perché oltre a Gilardino c'è stato il 3-0 del Sassuolo di Fabio Grosso sull'Atalanta, e c'è stato il ritorno su una panchina di Serie A di Daniele De Rossi, chiamato a guidare il Genoa dopo l'esonero di Vieira e dopo l'interregno di Mimmo Crescito. Genoa che era impegnato in una partita delicatissima in casa contro un'altra pericolante, la Fiorentina. La gara si è conclusa sul 2-2, ricchissima la cronaca, con il Grifone passato in vantaggio dopo un quarto d'ora con Östigard, la Viola che ha trovato subito il pari con l'ex Gudmundsson dal dischetto, dopodiché ad inizio ripresa, tra l'altro rigore causato da un fallo di mano dell'attaccante del Genoa Colombo, il quale poi ha avuto l'opportunità di trasformare un calcio di rigore al sesto della ripresa, ma se l'è fatto parare da De Gea, e pochi minuti dopo la Viola si è portata in vantaggio con il primo gol stagionale di Roberto Piccoli, e poi è arrivato proprio il gol di Colombo, che fino a quel momento l'aveva combinato di tutti i colori, il primo gol stagionale di Colombo per il 2-2 finale. Al neo allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, hanno chiesto proprio conto dei problemi dal dischetto del Genoa, che ha fallito gli ultimi 4 calci di rigore. Ascoltiamolo.
Ieri si è allenato Lorenzo e gli tirava bene, ci alleneremo anche su quello, anche se poi dovremmo allenarci a tirarli con la gradinata nord piena che aspetta un gol, e lì entra in ballo non solo un discorso tecnico, anzi il discorso tecnico è relativamente importante, ma entra in ballo un discorso emotivo, perché è un pallone che pesa, comunque i ragazzi sono pagati e fanno questo da anni, sono pagati per questo, però poi c'è la componente umana e a volte ti fredda un po' le gambe, no? Te le blocca un pochino, può succedere, i rigori li abbiamo sbagliati tutti, io per primo. Lavoreremo anche su quello, spero che non sia un blocco mentale e ne parleremo il giusto, perché sennò diventa un problema più grande di quello che è. Lo stadio mi ha emozionato, poi ero teso, ero concentrato, e non sono neanche uno che fa troppe smancerie, imbarazzo pure, però l'ho detto, guarda, per me non è, rispetto a tanti altri allenatori o calciatori, non è una consuetudine rappresentare un popolo che non sia a Roma, perché nella mia vita non mi sono mai spostato da casa mia, e quella maglia addosso come quella nazionale erano una seconda pelle, ma l'ho detto già in conferenza, io ho voglia di vivermi questa esperienza in maniera non fredda, mi voglio far travolgere da questo amore, voglio conquistarmelo e a suon di punti, poi mica facendo altre cose.
Le parole di Daniele De Rossi, la cui conferenza stampa a un certo punto è stata interrotta dall'intervento dell'attaccante bosniaco della Fiorentina e suo ex compagno di squadra Edin Dzeko.
Squadra che è in difficoltà, si parte dalla lotta, si parte dal cuore.
Aspetta, ragazzi, ti do un
ultimo dopo. Ero sicuro che mi faceva cosa quando è entrato, ho detto questo. Figlio si chiama Dani, siamo proprio amici, fraterni, ho detto mi fa cosa sicuro. Non mi ricordo che stavo dicendo.
Ci interrompiamo anche noi adesso, non per un'intrusione, ma soltanto perché c'è una piccola pausa pubblicitaria, e poi torniamo qui tra pochissimo per continuare il racconto di questa giornata di campionato. E 8:52, ancora in diretta qui su SBS con Massimiliano Gugole e Dario Castaldo per la pagina sportiva di oggi, 10 novembre 2025. Ora, nel racconto della giornata di calcio di campionato di Serie A, facciamo un passo indietro, tornando al sabato sera italiano, quando due big come Milan e Juventus si sono fatte fermare sul pareggio, non sfruttando un calendario favorevole per agganciare la vetta.
Eh sì, nel caso del Milan anche un andamento favorevole della sfida del Tardini contro il Parma, considerando che dopo 12 minuti i rossoneri avevano trovato il gol del vantaggio con un gran tiro da fuori di Saelemaekers, e che al 25esimo erano già in vantaggio di 2 reti grazie al rigore trasformato da Leão. Dopodiché Milan, che ha avuto anche le sue chance per chiudere la partita, viceversa la gara è stata riaperta poco prima dell'intervallo dallo splendido sinistro a giro di Bernabé, e poi ad inizio ripresa la proiezione offensiva del capitano del Parma, Del Prato, ha portato alla rete del 2-2, con il Milan che, come detto, nel finale non ha sfruttato altre occasioni con Saelemaekers e con Pulisic. E insomma, strano l'andamento di questo campionato della squadra di Massimiliano Allegri, che ha fatto bottino pieno contro Napoli e Roma, ma ha incassato 6 gol nelle partite disputate contro le piccole. Ne ha presi 2 dalla Cremonese, 2 dal Pisa e adesso anche 2 dal Parma. Su questo aspetto è stato interpellato Massimiliano Allegri, al quale hanno chiesto se ci possa essere una ragione per questa fragilità difensiva contro le piccole.
Perché sapessi il perché sarebbe facile. Sicuramente bisogna migliorare e lavorare. È normale, perché le partite di calcio in un attimo ti si capovolgono, sia nel bene che nel male. Alla fine del primo tempo una partita in controllo, dove potevamo far meglio ancora di più il primo tempo nella gestione della palla. Abbiamo subito questo gol a un minuto alla fine. Il secondo tempo era normale che loro psicologicamente ci saltavano addosso. Noi non siamo riusciti a rimanere tranquilli, anzi passavano dei palloni in aria troppo facilmente. C'era da fare un po' di guerra, un po' di battaglia, invece lì siamo stati troppo passivi. Ecco. Bisogna crescere, quando c'è da fare battaglia non si può giocare, bisogna battagliare.
Insomma, 2-2 al Tardini tra Parma e Milan e 0-0 nel derby della Mole tra Juventus e Torino. Torino che non vince una stracittadina da più di 10 anni, dall'aprile del 2015, ma che intanto ha fermato sul pari i bianconeri in 3 degli ultimi 4 confronti diretti, in questo caso sugli scudi i portieri, quello della Juventus di Gregorio in una circostanza soprattutto su Vlasic, quello del Toro Paleari che ha strappato la titolarità ad Israel in almeno 3 o 4 circostanze. Alla fine è stato determinante. Alla fine Luciano Spalletti, neotecnico della Juventus, si è detto non contento ma contento. Ascoltiamo.
Non siamo contenti, perché dentro lo spogliatoio nessuno era contento, è giusto così. Poi abbiamo giocato 2 giorni fa, un po' di fatica, qualcuno stasera l'ha un pochettino sentita, però poi ho visto entrare bene David, ho visto entrare bene Zegrova, ho visto Federico, che poi gli avevo scelto Rugani, ha avuto un atteggiamento molto positivo, per cui io sono abbastanza contento e sicuramente sempre molto fiducioso su quelle che sono le nostre possibilità.
Quindi non contento o contento?
Dibattuto, cercava di vedere il bicchiere mezzo pieno con tutto l'impegno. Allora, poi nella domenica italiana anche i campioni d'Italia del Napoli sono incappati in un KO e di tutti questi risultati poi ha approfittato la Roma, che è salita in testa alla classifica.
Ti è piaciuto incappati nel KO? Il Napoli ha incassato la 3ª sconfitta stagionale in campionato, oltre a quelle già rimediate in Champions League. Questa era davvero senza appello dal punto di vista del rendimento dei campioni d'Italia, battuti 2-0 a Bologna con i Felsine che hanno tirato 8 volte verso la porta di Milinkovic-Savic a fronte di appena 2 tentativi nel finale, anche un po' velleitari, della squadra di Antonio Conte. Bologna che ha determinato il 2-0 grazie alle reti di Dallinga e di Lukumi al primo gol in campionato con la maglia del Bologna. Alla fine Conte ne ha avuto davvero di parole per tutti, accusando la squadra di non avere cuore. Ascoltiamolo.
Oggi è la 5ª sconfitta, non mi è piaciuta assolutamente come è arrivata. Complimenti al Bologna, perché riconosco oggi che ci sono stati superiori sotto tutti i punti di vista, soprattutto su un punto di vista che io ci tengo da tanto, che è il cuore. Quello che sto vedendo non mi piace assolutamente e sono il primo a prendermi eventualmente delle responsabilità, perché poi sono passati 4 mesi e da quel punto di vista non ho fatto un buon lavoro. Non ho fatto un buon lavoro perché non vedo energia positiva, non vedo alchimia, non vedo una squadra che ha voglia di andare oltre l'ostacolo e di metterci il cuore, ecco. Quest'anno stiamo facendo molta, molta fatica, molta, molta, perché in questo momento, ripeto, non siamo squadra. Significa, come ho detto, non sto facendo un buon lavoro, perché entrare nella testa dei calciatori deve essere compito nostro, entrare nel cuore dei calciatori è se c'è cuore. Perché a volte se non c'è cuore, dal punto di vista calcistico, tecnico-tattico, può cambiare il sistema, può cambiare tutto quello che vuoi. Dal punto di vista del cuore, trapianti non ne puoi fare, capisci? Trapianti di cuore non si possono fare.
Niente trapianti di cuore per questo Napoli sconfessato in un certo senso da Antonio Conte. Chi viceversa ha avuto cuore tanto è stata la Roma, che nonostante le tante assenze, tutti gli attaccanti fuori per infortunio, da Bailey a Ferguson, da Dybala allo stesso Dobic che si è infortunato in corso d'opera, ha battuto 2-0 in casa l'Udinese, a segno Pellegrini su calcio di rigore e per la prima volta in campionato e davanti al pubblico amico il difensore turco Celik, con l'Udinese che ha avuto due o tre occasioni grandi nel finale con un palo, un'opportunità per Zaniolo. Alla fine, con questa Roma che si era proiettata nel pomeriggio italiano in testa alla classifica, hanno chiesto a Giampiero Gasperini quante chance scudetto abbiano i giallorossi dopo avergli presentato un sondaggio che diceva che 2/3 dei tifosi ritengono che effettivamente la Roma possa competere per il tricolore. Ascoltiamo come ha risposto il tecnico giallorosso.
No, io dico che è giusto che la gente sogni, no? Non bisogna mai togliere i sogni alla gente, poi in un momento così di felicità arriviamo a questa sosta comunque primi in classifica, è sicuramente un motivo di orgoglio per noi e di grande soddisfazione per la gente, questo lo percepiamo, lo avvertiamo, siamo felici di questo, poi dopo le percentuali poi dopo le vedremo più avanti.
Parlando di altre partite, adesso c'è tempo?
No, se non per dire che, come detto, si era segnato molto poco, 0-0 tra Lecce e Verona, 0-0 anche tra Como e Cagliari, ma è tutto per questa prima ora di trasmissione, poi ci ritroviamo per rimanere insieme fino alle 10.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.